copertiamo 4 atomi di iodio coordinati, il C3 è uguale, sono chiaro, 3 atomi di iodio coordinati, non 4. La base è questo aminoacido qua, che è la tirosina, che si condensa e dà origine a questo nuovo aminoacido che ha due anelli fenolici collegati da un ponte di ossigeno in mezzo. E questo è importante perché nella degradazione di questa molecola quello che può avvenire è un taglio a questo livello e la formazione di due monomeri di tirosina di o monoiodata che formano il cosiddetto T1 e T2. Ma comunque di questi ne parleremo poi ancora quando faremo la tiroide, ma solo per avere una prima occhiata alle formule. Allora, diciamo che il primo argomento che affrontiamo è l'ipotalamo. Perché l'ipotalamo? Perché in gran parte la storia della neuroendocrinologia è la storia della scoperta del ruolo dell'ipotalamo, e quindi neuroendocrinologia e ipotalamo sono due argomenti assolutamente imprescindibili. E poi perché io lavoro sull'ipotalamo, quindi so molte più cose sull'ipotalamo che sul resto del programma, per cui beccate l'ipotalamo in doppia dose. Allora, innanzitutto, perché noi diciamo che l'ipotalamo è in grado di regolare il sistema endocrino? Perché per molte ghiandole endocrine, come per esempio le gonadi o il surrene, noi abbiamo la produzione degli ormoni di queste ghiandole che segue un certo ritmo. Questo ritmo può essere un ritmo all'interno della giornata, un ritmo all'interno della settimana, del mese, dell'anno, però c'è un ritmo con delle salite, quindi dei picchi e delle cadute. Se noi andiamo a vedere l'ipofisi, possiamo identificare nell'ipofisi degli ormoni che vanno a stimolare, a regolare l'attività della ghiandola in questione, e vediamo che se il picco degli ormoni della ghiandola avviene in un certo momento, il picco della secrezione degli ormoni dall'ipofisi avviene in un momento immediatamente precedente. Questo, diciamo, è la prima osservazione per dire l'ipofisi comanda le ghiandole periferiche. Diciamo che fino agli anni 20-30 del secolo scorso ci si fermava qua, cioè si pensava che il sistema endocrino fosse regolato, non tutto ma per la maggior parte, dalla ipofisi. Negli anni 20-30 del secolo scorso si facevano degli esperimenti che oggi sembrano un attimino un po' crudi, nel senso che poco raffinati ma anche un po' sanguinolenti, per cui hanno fatto un esperimento e hanno preso degli embrioni, gli hanno tolto l'encefalo e sono stati a vedere che cosa succedeva. E ovviamente non è che sopravvive poi molto l'animale, però un po' sopravvive. E hanno scoperto che quelle regolazioni, questo tipo di regolazione si perdeva. Allora questo è stato in qualche modo preso come spunto per dire forse c'è qualcuno che regola al di sopra dell'ipofisi, e questo al di sopra dell'ipofisi vista anche la posizione dell'ipofisi, cioè collegata alla base dell'encefalo, questo qualche cosa al di sopra dell'ipofisi deve essere qualcosa che sta dentro all'encefalo, che mi va a controllare l'ipofisi, la quale poi a sua volta controlla le ghiandole. E quindi si è ipotizzato che a livello cerebrale ci fosse la secrezione immediatamente prima della secrezione dell'ormone ipofisario, e quindi prima della secrezione dell'ormone della ghiandola periferica, ci fosse la secrezione di un qualcosa che è stato definito, prima ancora di dimostrarlo, un releasing hormone o releasing factor, cioè una molecola in grado di stimolare il rilascio da parte dell'ipofisi dell'ormone in grado di andare a stimolare l'attività della ghiandola bersaglio. Per esempio, noi sappiamo che l'ipofisi produce un ormone che si chiama TSH che stimola la tiroide. La tiroide produce T3 tiroxina e T3 in conseguenza della produzione del TSH, allora il TSH deve essere rilasciato come conseguenza della produzione di un sconosciuto TRH o TRF, cioè tirotropin releasing factor o releasing hormone. Questa era, diciamo, l'ipotesi che girava appunto negli anni 30 del secolo scorso. E ovviamente la regione encefalica più sospettata di avere una azione di questo genere era l'ipotalamo, perché l'ipotalamo, come dice il nome, è tanto una parte del diencefalo, e l'ipotalamo, come dice il nome, sta sotto al talamo. E quindi, stando sotto al talamo, risulta a diretto contatto con l'ipofisi, perché l'ipofisi è collegata al sistema nervoso centrale attraverso questa porzione qua, che si chiama peduncolo ipofisario. Come vedete, il peduncolo ipofisario non ha interruzioni, è una regione continua. Quindi l'ipofisi è in continuità, non in contiguità, in continuità con l'ipotalamo. Quindi se c'è una regione dove localizzare probabilmente dei controllori dell'ipofisi, questa regione verosimilmente è l'ipotalamo. Quindi, diciamo, ci si è diretti a studiare l'ipotalamo sia da un punto di vista morfologico, sia da un punto di vista funzionale, sia da un punto di vista molecolare, in modo da cercare di capire se questi ipotetici releasing factor potessero esistere veramente. Qua abbiamo una sezione di encefalo umano e qua si vedono quelli che sono i limiti dell'ipotalamo. Si vede che dorsalmente all'ipotalamo c'è questo grosso fascio di fibre mieliniche che si chiama commessura anteriore, ed è un fascio che porta delle informazioni olfattive da una parte all'altra dell'encefalo. Al centro c'è un ventricolo, che è il terzo ventricolo, sopra l'ipotalamo c'è la regione del setto, quindi è una regione anatomica ben definita che sta proprio alla base del diencefalo. Qua vediamo delle sezioni sagittali e vediamo come è organizzato l'ipotalamo. Intanto è organizzato attorno al terzo ventricolo, quindi questa è una sezione sagittale, noi vediamo la parete del terzo ventricolo. Diciamo che abbiamo un'area anteriore che è situata più o meno sopra a questa regione qua, che è il chiasma dei nervi ottici, cioè sono i due nervi ottici che vengono dagli occhi e si incrociano e formano il pavimento del terzo ventricolo nella parte anteriore. Poi abbiamo una parte intermedia, poi abbiamo una parte posteriore. Nella parte posteriore sono particolarmente visibili questo ingrossamento che vedete qua sotto, che si chiama corpo mammillare. Poi abbiamo questa porzione qua, vedete, che si porta verso l'ipofisi e che prende il nome di tuber. Mi raccomando, tuber, non tubero, come qualcuno mi ha detto. Tubero è una patata, ma il tuber è questa porzione dell'ipotalamo, che per un pezzo possiede una parte del ventricolo, non so se riuscite a vederlo, qua si infila il ventricolo, e dove sono organizzati una serie di aggregati di cellule nervose, cioè una serie di nuclei. Qua abbiamo un pochino questa nomenclatura, non entreremo in un grossissimo dettaglio nella nomenclatura dell'ipotalamo, ma un po' sì, perché comunque questi nuclei, bene o male, li ritroveremo molto spesso. Allora, diciamo che innanzitutto all'ipotalamo è collegata questa regione qua, che sta, dunque, questo è il chiasma dei nervi ottici, questa è l'ipofisi, va bene, tanto per orientarsi. Davanti al chiasma dei nervi ottici c'è una regione, e siccome sta davanti ai nervi ottici si chiama regione preottica. E vedete qua, area preottica. Questa regione, cercate di seguire il ragionamento, dal punto di vista embriologico non deriva dal diencefalo, ma deriva dal telencefalo, però dal punto di vista funzionale si connette all'ipotalamo, quindi al diencefalo. Quindi l'area preottica è di derivazione telencefalica, tanto per se qualcuno ha qualche dubbio, il telencefalo sono gli emisferi, è di derivazione telencefalica, ma si collega dal punto di vista sia anatomico che funzionale all'ipotalamo, che invece deriva dal diencefalo. Poi sempre nell'area preottica, vicinissimo al chiasma ottico, c'è un piccolissimo nucleo che si chiama nucleo soprachiasmatico. E come vedremo, un nucleo particolarmente interessante perché è il nucleo dove risiedono i neuroni che controllano i ritmi circadiani, cioè quei ritmi del nostro organismo che variano in maniera ciclica durante la giornata. Vi faccio solo un esempio molto chiaro. Noi di solito dormiamo di notte, siamo svegli di giorno. Quando andiamo in un paese che è distante da noi 7, 8, 10, 12 fusi orari, noi abbiamo dei giorni in cui non stiamo tanto bene, perché nel cuore della notte lì noi ci svegliamo, abbiamo fame, vogliamo fare colazione, vogliamo fare pranzo, e siamo nel cuore della notte. Poi in pieno giorno ci addormentiamo sulla sedia, perché siamo, primo perché siamo stati svegli la notte, e secondo perché il nostro encefalo pensa, ovvero il nostro nucleo soprachiasmatico, pensa di essere ancora dall'altra parte. Poi quando ci siamo aggiustati per bene, di solito è finito il viaggio, ritorniamo indietro e ricominciamo a stare maluccio. Allora, questa è la regione, diciamo, prima del chiasma dei nervi ottici, la regione preottica, dove c'è questa area preottica piuttosto grande. Poi si passa alla regione anteriore. La regione anteriore dell'ipotalamo possiede tre nuclei molto importanti. Uno è il nucleo anteriore, fin lì. Poi ci sono due nuclei che sono situati, uno molto vicino al ventricolo, e da cui il nome paraventricolare. Paraventricolare significa vicino al ventricolo. E l'altro, invece, più in basso, vicino al chiasma dei nervi ottici, che si chiama nucleo sopraottico. Questi due nuclei, il paraventricolare e il sopraottico, sono molto famosi. Sono molto famosi perché, sempre in questi mitici anni 30, dove la neuroendocrinologia è stata fondata, anche se non si sapeva che non si stava facendo, è stato scoperto da due ricercatori tedeschi, che erano anche marito e moglie, e lavoravano nella Germania del Nord, è stato scoperto che in questi due nuclei c'erano dei neuroni particolarmente grossi, che sono stati definiti neuroni magnocellulari, per dire particolarmente grossi rispetto ai neuroni parvocellulari, che sono neuroni più piccoli presenti in tutto il resto dell'ipotalamo. E questi neuroni magnocellulari avevano una caratteristica molto strana. Loro, per motivi che mi sono assolutamente ignoti, avevano provato a fare una colorazione istochimica per mettere in evidenza le cellule endocrine, avevano provato a farla a livello dell'ipotalamo. E con grande sorpresa avevano visto un sacco di neuroni che si marcavano dentro questi due nuclei. Cioè, all'epoca non c'era l'immunistochimica, quindi non c'era la possibilità di vedere con un anticorpo una certa molecola, però c'erano delle reazioni che mettevano in evidenza particolari famiglie, classi di molecole. Allora c'era questa reazione, che era la reazione di Gomori, che serviva a vedere le cellule endocrine. Allora loro si aspettavano di vedere l'ipofisi, ovviamente marcata, che era marcata, ma non si aspettavano assolutamente di vedere neuroni marcati con questo. Colpiti da questa faccenda, hanno chiamato questi neuroni neurosecernenti, quindi neuroni in grado di secernere qualcosa, e vedremo poi che cosa. Non contenti di averli visti nel ratto, hanno cominciato a guardarli in tutti gli animali che gli capitavano in laboratorio, per cui hanno fatto un lavoro sistematico partendo dai mammiferi e arrivando fino ai pesci. E la cosa sorprendente è che questi neuroni magnocellulari e neurosecernenti si trovano praticamente uguali, praticamente nella stessa situazione, posizione, in tutti i vertebrati. E quindi hanno capito di aver trovato non qualcosa di strano, specifico, limitato solamente al ratto o al topo o al mammifero, ma veramente una popolazione di neuroni che dovevano svolgere una funzione fondamentale in tutti i vertebrati, perché erano presenti in tutti i vertebrati. E questo, diciamo, è stato veramente l'inizio dello studio dell'ipotalamo come una regione nuova, diversa, con delle funzioni completamente diverse. Poi vedremo dove andiamo a finire con questo discorso. Poi si passa all'ipotalamo, diciamo alla parte intermedia dell'ipotalamo, che comprende due nuclei molto importanti, che sono il dorso mediale e il ventro mediale. Dorso mediale e ventro mediale. Questi due nuclei li ritroveremo quando parleremo, per esempio, del controllo dell'assunzione del cibo. Poi andiamo nella regione del peduncolo, cioè la regione che ci porta verso l'ipofisi, e in questa regione, vicinissimo al ventricolo, c'è un altro nucleo un po' piccolino, ma molto importante, che si chiama nucleo arcuato. Nella parte posteriore dell'ipotalamo abbiamo il corpo mammillare, ma il corpo mammillare non c'entra niente con i discorsi di neuroendocrinologia, quindi vi dico che c'è e dopodiché ce lo dimentichiamo clamorosamente perché non entra nei circuiti che studieremo quest'anno e che sono i circuiti che controllano il comportamento. Intanto diciamo subito che l'ipofisi, come vedete qua, da sempre si sapeva che era divisa in almeno due porzioni se non tre. Una porzione cosiddetta anteriore o adeno-ipofisi e una porzione posteriore o neuro-ipofisi, vedete qua colorati in azzurro e in rosso. Perché adeno-ipofisi, perché neuro-ipofisi? Perché le cellule secernenti, quelle famose cellule che si mettono in evidenza con la reazione di tumori, si vedevano solo nella parte anteriore, quindi adeno-ipofisi, ipofisi secernenti. Mentre la parte posteriore, neuroipofisi, si è studiato nel corso dello sviluppo embrionale e si è visto che questa parte derivava da un accozzo derivato dall'accozzo dell'encefalo. Quindi in pratica l'ipofisi a sviluppo ultimato è costituita da due porzioni, una parte che deriva dall'accozzo dell'encefalo, una parte che deriva da altri tessuti, si fondono assieme. E quindi ipofisi posteriore o neuroipofisi, ipofisi anteriore o adenipofisi, e in mezzo, per gli animali che ce l'hanno, l'uomo non ce l'ha praticamente, si ha l'ipofisi intermedia. Vedremo poi che cosa stanno a dire queste strutture. Qua abbiamo delle sezioni di uomo, di ipotalamo di uomo, tanto per chiarire sono sezioni fatte in questo modo, cioè quelle che si chiamano sezioni coronali, fatte così, e qua abbiamo il chiasma dei nervi ottici, sono le fibre provenienti dai bulbi oculari che penetrano nella cavità cranica, si incrociano e nel punto dove si incrociano fanno questa spessa banda di fibre mieliniche. Al di sopra questo è il nucleo soprachiasmatico, questa zona molto colorata è il nucleo sopraottico. Questo gruppo di cellule molto colorate e allungate è il nucleo paraventricolare. Questo tanto per avere un'idea di dove stanno. Andando posteriormente, allora questo è il nucleo dorso mediale, questo è il nucleo ventro mediale e questo è il nucleo arcuato. Questo è il terzo ventricolo e qua comincia il peduncolo dell'ipofisi, tra parentesi. Su questo peduncolo si va a sistemare un pezzo di ipofisi, ve lo faccio vedere nello schema, prima non vi ho fatto notare, vedete questa è l'ipofisi, l'ipofisi ha un pezzo che risale verso l'ipotalamo, questo pezzo si chiama parte tuberale, che quindi è una quarta parte, parte ipofisi anteriore, ipofisi posteriore, ipofisi intermedia e ipofisi tuberale. E l'ipofisi tuberale è esattamente costituita da queste cellule così intensamente colorate che si trovano qua. Qua abbiamo un ingrandimento, vedete, queste cellule così colorate che sono attaccate al peduncolo. Nel peduncolo c'è una regione particolarmente differenziata che è questa regione qua. Questa regione qua, non mi ricordo se c'è una foto o no, questa regione qua è differenziata perché ci sono moltissimi capillari. Questa regione è stata definita dai primi anatomici che l'hanno descritta eminenza mediana. Poi metteremo assieme tutti questi nomi in un qualcosa di più funzionale. Allora, qua abbiamo uno schema sagittale. Vediamo la collocazione dell'ipofisi dentro questo scavo che si chiama sella turcica, ed è una depressione del corpo di un osso che sta alla base del cranio che si chiama sfenoide. Questo è il peduncolo ipofisario. Voi sapete, se non lo sapete ve lo dico io, l'encefalo è ricoperto dalle meningi. Tra l'encefalo e le meningi c'è del liquido, il liquore cerebrospinale. Le meningi non seguono l'ipofide, ma si fermano qua. Quindi si forma una specie di disco che è forato, attraverso questo foro passa il peduncolo, quindi l'ipofisi è al di fuori delle meningi, mentre tutto il resto dell'encefalo è ricoperto dalle meningi. Questo, diciamo, è molto importante se qualcuno di voi lavorerà con animali da esperimento, perché l'ipofisi, lasciare attaccata l'ipofisi all'ipotalamo è una delle imprese più difficili che ci siano, perché queste meningi sono molto dure, quindi normalmente durante la dissezione quello che capita è che si rompe a livello del peduncolo ipofisario, l'ipofisi rimane nella sella turcica e poi dobbiamo andarla a scucchiaiare successivamente, e invece tutto il resto dell'encefalo rimane dall'altra parte. Quindi se uno vuole tenere assieme queste due cose, nella dissezione deve essere particolarmente bravo, che nel 90% dei casi si perde. Qua è quello che si vede invece in una immagine di risonanza magnetica, sempre stiamo facendo delle cose sull'uomo, qua si vede il corpo calloso, qua si vede il tronco e questa è l'ipofisi, il terzo ventricolo. Allora, su questa ci fermiamo un pochino. Allora, mettiamo assieme le cose che abbiamo detto fino adesso. Da un lato c'era questa idea che l'ipotalamo potesse essere il grande controllore dell'ipofisi e quindi il controllore delle ghiandole endocrine. Dall'altro lato c'è questa dimostrazione a livello ipotalamico della presenza nei nuclei sopraottico e paraventricolare i neuroni magnocellulari neurosecernenti. Allora si è cominciati, intanto si è iniziato a studiare questi neuroni pensando che magari potessero essere loro i responsabili del controllo dell'ipofisi. E si è visto che non era per niente così. Anzi, quello che si è potuto dimostrare è che se noi andiamo a osservare la organizzazione della neuroipofisi, in realtà ci troviamo qualcosa di completamente diverso rispetto all'adenipofisi. Cioè, mentre nell'adenipofisi io ho delle cellule secernenti, quindi delle cellule epiteliali modificate che sono in grado di secernere delle proteine, nella neuroipofisi io non vedo niente di tutto ciò, niente. Vedo delle strane cellule stellate, pochissime, e poi vedo una gran massa di fibre. Ma che tipo di fibre? Fibre nervose e capillari. Allora, dopo molti studi e molti dibattiti, perché questa era un'idea assolutamente nuova negli anni 40 e 50, era un'idea rivoluzionaria, io mi rendo sempre conto, se ripenso alla mia vita da studente e alla mia vita di docente adesso, no? Ci sono delle cose che andiamo per scontate, ma che non ci sono, non ci sono sempre state. No, adesso voi probabilmente date per scontato che il telefonino sia qualcosa che c'è sempre stato, che il computer portatile o meno sia una cosa che c'è sempre stata, ma io quando avevo la vostra età, il telefonino stava scritto nei libri di fantascienza, ma non esisteva. E allo stesso modo i computer erano delle cose che stavano dentro una stanza grossa come questa. Mai più avrei immaginato che poi avrei fatto lezione su una roba pesante un chilo e mezzo che mi portavi in giro con una quantità di memoria incredibile dentro. Allora, bisogna pensare che negli anni 50 non c'era il microscopio elettronico, che è entrato nell'uso comune, è stato inventato nel 35, ma è entrato nell'uso comune dei laboratori di ricerca solo appunto in quegli anni lì, negli anni 50, 55. Quindi quando uno voleva capire la struttura delle cose, aveva solo il microscopio ottico e basta. Quindi c'erano enormi dibattiti per capire che cosa si vedeva. Oggi con il microscopio elettronico è un po' più facile, perché uno fa una preparazione di microscopio elettronica e dice ok, queste sono fibre nervose, ma quando vedi delle cose allungate al microscopio ottico, prima di decidere che sono fibre nervose ci va una certa dose di coraggio. E comunque dopo enormi dibattiti si è capito che in realtà i neuroni magnocellulari dell'ipotalamo mandano direttamente le loro fibre alla neuroipofisi, queste fibre contattano i capillari presenti nella neuroipofisi e qui scaricano nella circolazione generale due ormoni che sono ben noti da moltissimo tempo e che si chiamano vasopressina e ossitocina. La vasopressina è anche nota come ormone antidiuretico. Gli individui che hanno delle carenze nella secrezione di vasopressina hanno incontinenza urinaria. E la ossitocina è anche nota come l'ormone del parto, perché viene secreta in grandi quantità prima del parto e serve a stimolare la muscolatura dell'utero in modo tale che avvenga il parto. Ora, a parte la cosa buffa che uno dice, vabbè, ma se l'ossitocina serve per il parto, perché i maschi hanno anche l'ossitocina? Questa è una domanda che ci siamo fatti per molti decenni e poi abbiamo scoperto che l'ossitocina ha un ruolo anche nel maschio, per fortuna, altrimenti sarebbe totalmente inutile. Però, diciamo, le notizie, le nozioni che si avevano negli anni 40 e 50 erano queste, cioè questi a livello della neuroipofisi vengono secrete vasopressina e ossitocina, ma in realtà la neuroipofisi è solo il luogo dove vengono rilasciate, e questi due ormoni sono prodotti dai neuroni magnocellulari dell'ipotalamo.
Quindi questo non ho capito, i neuroni magnocellulari mandano le fibre alla neuroipofisi.
Sì.
La neuroipofisi allora stimola i capillari?
No, no, qui si collegano ai capillari e rilasciano, queste fibre nervose, rilasciano direttamente dentro i capillari i due ormoni. Quindi la neuroipofisi non serve a niente essenzialmente, è semplicemente un imbuto, è il luogo dove le fibre che provengono dai neuroni magnocellulari vanno a scaricarsi sui vasi. Questo potrebbe avvenire dappertutto, avviene nella neuroipofisi. Quindi da un lato la neuroipofisi è stata declassata da ghiandola vera e propria a semplicemente luogo dove le fibre provenienti dai neuroni magnocellulari scaricano il loro secreto. E l'altra cosa abbastanza fastidiosa era che né la vasopressina né l'ossitocina erano mai state sospettate di poter essere dei releasing hormone. E quindi in pratica ci si è trovati una struttura in mano che però non rispondeva all'altra domanda, l'ipotalamo controlla l'ipofisi. In anni immediatamente successivi sono avvenute una serie di cose. Intanto dei ricercatori, diciamo, molto pazienti e in grado di fare degli esperimenti che duravano anni, ed erano essenzialmente, sono stati due ricercatori, Roger Guillemin a Montreal in Canada e Walter Chally invece degli Stati Uniti, hanno cominciato a cercare di isolare biochimicamente questi releasing factor. E quindi, siccome l'idea era che i releasing factor venissero dall'ipotalamo, questi hanno cominciato a prendere ipotalami, estrarre le proteine da questi ipotalami fino a trovare i releasing factor. Peccato che all'epoca si pensasse che le proteine fossero il tutto nella biologia, cioè che tutto si svolgesse attraverso le proteine. Erano anni in cui si discuteva se i geni fossero proteine, non si sapeva ancora molto, e solo pochi sospettavano che gli acidi nucleici potessero servire a qualche cosa. Per cui le proteine erano the best, quello che oggi sono le nanotecnologie. Se non c'è la nanotecnologia non va bene, no? All'epoca, se non era una proteina, una molecola, era una molecola di scarto. E quindi in molti laboratori che cercavano di isolare i releasing factor, tutto quello che era al di sotto di un certo peso molecolare veniva costantemente buttato via e ci si concentrava solo sulle proteine, 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 e non si capiva nulla. Quasi contemporaneamente sia Guillemin che Chally, io ho letto il lavoro di Guillemin, non quello di Chally, quindi posso raccontare quello di Guillemin. Nel suo lavoro su Nature, lui nei materiali e metodi dice: siamo partiti da 400.000 encefali di montone, abbiamo isolato l'ipotalamo di questi 400.000 encefali e abbiamo raccolto un milligrammo di una sostanza potentissima. Questa sostanza potentissima stimolava l'ipofisi a rilasciare il TSH e quindi poi la tiroide a secernere i suoi ormoni e quindi l'hanno definito TRF. Qual era la novità? Che questa sostanza non era una proteina, ma era un peptide fatto da 3 aminoacidi. All'epoca 3 aminoacidi era proprio lo scarto dello scarto. È impensabile come questi qui abbiano avuto questa idea folgorante di andare a testare una molecola che proprio, cioè erano considerate molecole con pochi aminoacidi, erano considerate come dei residui nella separazione delle proteine, per cui la proteina si era rotta in tanti frammenti, questi frammenti non avevano il suo significato. Invece hanno scoperto che questo frammento di 3 aminoacidi, quindi piccolissimo, aveva un'attività potentissima. Questo 1 mg poteva essere diluito 10 milioni di volte ed aveva ancora un'attività estremamente potente. Avevano scoperto il disinfetto. Per questo motivo una decina d'anni dopo gli hanno dato il premio Nobel. No, ossitocina, vasopressina, ossitocina, l'unica cosa che sapeva è che non erano resistenti. Non erano resistenti. Quindi il problema era trovarli. Allora, una volta che hanno identificato questo TRF o TRH, il problema era dire, vabbè, ma chi lo produce? Perché quando uno fa un'estrazione biochimica, prende tutto il tessuto, lo ficca dentro un omogenizzatore e poi comincia, ma non sa da dove effettivamente parte. E poi l'altro problema era, ma questo TRF, come fare ad arrivare alla vera ipofisi? Visto che l'unica via che conosciamo è i neuroni magnocellulari che sbattono sulla neuroipofisi, che con la vera ipofisi non c'è niente a che fare. Allora, contemporaneamente, proprio negli stessi anni, un gruppo di anatomici ungheresi ha scoperto una cosa abbastanza incredibile, e cioè l'eminenza mediana, vi ricordate, no? L'eminenza mediana, questa regione dove ci sono tanti capillari, la rete di capillari dell'eminenza mediana non va a finire nella circolazione generale, ma va a finire in alcune vene, 3 o 4 vene, che hanno come destino quello di nuovo capillarizzarsi all'interno della vena ipofisi. E poi dalla vena ipofisi partono delle vene che portano via il sangue. Allora, questo dovete immaginare, di persone che sono interessate a questo argomento, contemporaneamente al fatto che Guglielmo e Chalì gli avevano offerto su un piatto d'argento il disinfetto, dimostrandoli, perché prima non erano dimostrati, erano solo ipotesi. Allora, a questo punto si è capito che il meccanismo era molto più semplice di quanto ipotizzato prima, cioè i neuroni dell'ipotalamo, quali non sappiamo ancora, ma i neuroni dell'ipotalamo, sicuramente non i magnocellulari, che inviano i loro neuriti alla neuroipofisi, i neuroni dell'ipotalamo inviano le loro fibre all'eminenza mediana. Qua scaricano il release infector in quantità piccolissime, perché questi non vanno diluiti nella circolazione generale, ma vengono imbucati in questi vasi che li portano esclusivamente alla vena-ipofisi. Quindi qualsiasi molecola che io scarico qua arriva sempre comunque qua, cioè nell'ipofisi. D'accordo? Quindi questa, avevano scoperto in sostanza la base morfologica per il collegamento tra ipotalamo e adenipofisi. Però non sapevano ancora dove erano messi questi neuroni. Piccolo particolare. Questo è stato risolto solo molto, molto tempo dopo. Qua poi lo schema è più complicato del previsto, ma lasciamo perdere questa parte dello schema, fate finta che non ci sia, perché questo è un qualcosa che è venuto fuori poi dopo, sul fatto che alcuni neuroni magnocellulari in realtà proiettano anche alla diriposa. C'è un piccolissimo particolare. L'encefalo è noto per avere una cosa che si chiama barriera ematoencefalica. La barriera ematoencefalica è un concetto funzionale ma anche morfologico che dice semplicemente: se io inietto una cosa nel sangue, dopo pochissimo questa cosa la trovo, per esempio, nel fegato, nei muscoli, negli epiteli. Ma certe volte la trovo, certe volte non la trovo mai nel sistema nervoso. Cioè il sistema nervoso ha una barriera che fa da filtro alle molecole che girano nel sangue. Alcune passano e altre no, mentre gli altri organi non ce l'hanno. Allora, ovviamente, se noi abbiamo un filtro, questo filtro deve funzionare in un senso e nell'altro. Allora, come facciamo a mettere assieme l'idea della barriera con l'idea dei neuroni che scaricano direttamente del sangue? Si può dimostrare che la barriera manca. Se io prendo un animale, inietto un tracciante nel sangue, dopo un po' di tempo alcune cellule dell'ipotalamo risultano marcate. E dove risultano marcate? Nel nucleo paraventricolare? Nel nucleo sopraottico? Benissimo, significa che questa è la dimostrazione che questi neuroni mangiano i loro neuriti in una zona priva di barriera ematoencefalica, verosimilmente la neuroipofisi, e qua invece hanno fatto il percorso inverso, cioè io ho iniettato un tracciante nel sangue, questi neuroni l'hanno succhiato dai capillari della neuroipofisi e l'hanno accumulato nei loro corpi cellulari. E poi però li vedo anche nel nucleo arcuato, il che significa che i neuroni del nucleo arcuato fanno lo stesso. Ma dove lo fanno? Lo fanno non nella neuroipofisi ma nell'eminenza mediana. Quindi, con questo tipo di esperimenti, l'idea che veniva fuori era che i neuroni cosiddetti ipofisiotropi, cioè quelli in grado di controllare l'ipofisi, la vera ipofisi, fossero localizzati nel nucleo arcuato, sulla base di questi risultati. Quindi una prima idea, ed è quella diciamo, che si intravede qua, una prima idea è che i neuroni del nucleo arcuato sono responsabili del controllo della vena ipofisi, quindi i releasing factors dovrebbero essere tutti presenti o quasi tutti presenti nei neuroni del nucleo arcuato. Questa è stata una delle idee più deleterie che potessero esserci nella neuroendocrinologia, perché è tutto sbagliato in realtà. Secondo me però è importante che noi facciamo un percorso anche di capire come si è arrivati a definire alcune cose che oggi diamo per scontate, anche perché io non escludo che domani queste cose oggi scontate si dimostrino false. Nella ricerca abbiamo sempre delle fasi per cui, legati alle conoscenze e agli esperimenti che abbiamo fatto, noi diciamo certe cose, poi ci accorgiamo che magari quelle cose lì non erano proprio totalmente corrette.
Il fattore che cos'è esattamente? La sostanza che regola la secrezione?
Il releasing factor è una sostanza che è il releasing factor dell'ormone adenipofisario. Quindi è una sostanza che viene elaborata nell'ipotalamo e che deve agire sull'adenipofisi stimolando le cellule dell'adenipofisi a produrre un ormone piuttosto che un altro. Allora le domande sono, c'è un releasing factor unico che agisce su tante cellule, ci sono dei releasing factor settoriali, cioè uno che agisce su una cellula che produce un certo ormone, uno che agisce su un'altra cellula che produce un altro ormone, e così via, e dove sono messi. Sono molecole diverse, tutte di natura peptidica, ma sono molecole diverse. Vuol dire che i neuroni del nucleo arcuato proiettano l'eminenza mediana. Ergo, la prima cosa che uno dice, allora significa che siccome il sovraottrico e il paraventricolare producono la vasopressina e l'ossitocina che vanno alla neuroipofisi, significa che i releasing factor stanno nel nucleo arcuato.
Ma
non è giusto, no. Chiariti i dubbi?
Volevo sapere una cosa, il CRH dalla neuroipofisi arriva alla neuroipofisi?
No. Il TRH prodotto nell'ipotalamo viene rilasciato nell'eminenza mediana. Attraverso i vasi arriva alla adenipofisi. Boh. Qua stimola le cellule adenipofisarie, quelle che producono il TSH, a produrre il TSH. Allora, andiamo avanti. Una cosa piuttosto interessante che bisogna tener presente sempre e che per molti anni è stata trascurata è che i neuroni dell'ipotalamo sono neuroni. Cioè, perché questa visione qua tende a far vedere i neuroni dell'ipotalamo come praticamente delle strane cellule endocrine. Tant'è vero che giuro di aver visto un lavoro su Science degli anni 60 in cui si diceva con grande enfasi, si dimostrava con grande enfasi che sui corpi cellulari dei neuroni maniocellulari c'erano delle sinapsi. Perché all'epoca si discuteva se questi cosiddetti neuroni maniocellulari fossero dei neuroni oppure fossero invece delle cellule endocrine per un qualche motivo traslocate all'interno del sistema nervoso. Questi sono neuroni veri e propri e l'ipotalamo è anche un centro nervoso, non è solo un centro di controllo ormonale. Ma cosa controlla in maniera particolare dal punto di vista nervoso l'ipotalamo? L'ipotalamo controlla alcuni nuclei del tronco encefalico, in particolar modo quello che si chiama il nucleo del tratto solitario, e alcune regioni del midollo spinale, dove sono situati, in questi due posti, quelli che si chiamano i neuroni pregangliari del sistema nervoso autonomo. Faccio solo una piccolissima parentesi. Il sistema nervoso autonomo, che si divide in orto, simpatico e parasimpatico, è quello che è responsabile del controllo dei nostri visceri. Allora, noi quando corriamo aumentiamo la frequenza del battito cardiaco, ma non è che facciamo uno sforzo di volontà per aumentare questa frequenza, aumenta. Quando noi mangiamo, mettiamo in moto tutta una serie di meccanismi a livello dello stomaco, dell'intestino, con secrezione di alcune sostanze, movimenti della muscolatura, eccetera, di cui noi siamo totalmente all'oscuro. Cioè i nostri visceri funzionano, hanno dei movimenti in maniera indipendente dalla nostra volontà, ma non dal controllo del sistema nervoso centrale, in quanto l'ipotalamo controlla i neuroni da cui si origina il sistema nervoso autonomo. Allora, il sistema nervoso autonomo ha come bersaglio finale i visceri. Dall'altro lato, però, le ghiandole su cosa vanno ad agire? Le ghiandole, nella maggior parte dei casi, vanno ad agire di nuovo su organi interni dell'organismo. Quindi l'ipotalamo controlla gli organi bersaglio, i visceri, in due modi diversi. Uno attraverso una via nervosa rapida, uno attraverso una via umorale, ormonale, lenta. Dagli organi bersaglio vengono fuori delle informazioni di natura sensitiva. Queste informazioni vengono raccolte da una via nervosa particolare che arriva come bersaglio finale dove? All'ipotalamo. Quindi l'ipotalamo praticamente è come fosse un cervello autonomo, perché riceve informazioni dai visceri e comanda i visceri. Riceve le informazioni per via nervosa e comanda i visceri attraverso due vie, una via nervosa e una via ormonale. Tant'è vero che quando voi avete le persone cosiddette in coma, queste persone di solito continuano a mantenere le funzioni vitali, perché hanno dei danni che sono fuori dall'ipotalamo. E allora continuano a respirare, a meno che non abbiano danni a livello del midollo allungato, continuano a respirare, continuano a pompare sangue, se li alimentiamo con un sondino continuano a digerire, continuano a urinare, hanno una serie di funzioni di base, quelle che noi chiamiamo della vita vegetativa. Questo perché l'ipotalamo non è stato distrutto. Se viene distrutto l'ipotalamo si perdono anche quelle funzioni.
L'ipotalamo manda le via
ormonale. Due vie. Una via ormonale attraverso il meccanismo ipotalamo, ipofisi, ghiandola, e una via invece nervosa attraverso il sistema nervoso autonomo. Quindi l'ipotalamo effettivamente è importante nel nostro corpo, eh? Non è da poco.
Però riceve anche informazioni.
Riceve informazioni sensitive dei visceri, quindi è un circuito chiuso. Riceve informazioni sensitive dei visceri e manda. Quindi a questo punto noi possiamo vedere appunto l'ipotalamo come una ghiandola endocrina che da un lato produce vasopressina e ossitocina che vanno direttamente nel sangue e nella circolazione generale e sono degli ormoni veri e propri. Dall'altro lato invece produce fattori, ormoni, che regolano la secrezione dell'ipofisi e quindi viene inserito in un circuito a retroazione, ghiandola che agisce sull'ipotalamo, vi ricordate quello che vi ho fatto vedere ieri, nell'altro giorno, ghiandola agisce sull'ipotalamo, l'ipotalamo agisce sull'ipofisi, la quale poi a sua volta agisce sulla ghiandola periferica e poi ricomincia il ciclo. Quindi quando io produco tanti ormoni da parte della ghiandola periferica, questi mi inibiscono la produzione dei releasing da parte dell'ipotalamo, il quale mi inibisce l'ipofisi, il quale mi inibisce la ghiandola periferica, la quale produce meno ormoni, quindi l'ipotalamo si sblocca, ricomincia a produrre più fattori, stimola l'ipofisi a produrre più ormone, che va a regolare l'attività della ghiandola periferica che produce più ormone. Quindi circuito controllo a retroazione, circuito a feedback. E qua appunto abbiamo questa cosa. Quello che interessa a noi, diciamo, inseriamo la ghiandola endocrina a sua volta agisce su degli organi bersaglio, i quali organi bersaglio sono coinvolti nello sviluppo del comportamento. Il comportamento, come vedete, viene fortemente influenzato anche dall'ambiente dove si trova l'animale e questi due fattori, comportamento e ambiente, vanno a influenzare il sistema sensitivo che è localizzato in altre regioni, ma che però queste regioni a loro volta proiettano sull'ipotalamo e di qua riparte il circuito. Questo è quello che vi dicevo l'altra volta, la visione ipotalamocentrica del sistema nervoso, che risulta tutto finalizzato alla regolazione dell'attività dell'ipotalamo, che regola l'attività dell'ipofisi, che vanno a regolare l'attività delle ghiandole periferiche e così via. Questa è una bellissima visione, peccato che sia vera per un pezzo, perché ci sono molte altre cose che non abbisognano dell'adeno ipofisi, cioè io ho bisogno dell'adeno ipofisi per regolare la tiroide, per regolare il surrene, per regolare le gonadi, ma ci sono moltissimi comportamenti che non hanno bisogno dell'ipofisi. E quindi questo era rimasto e rimane come un punto interrogativo, che cosa succede, come vengono regolati questi comportamenti. Non tutto si può riferire solo all'ipotalamo, ci arriviamo per gradi. Allora qua vediamo di riassumere quello che abbiamo detto. Ipofisi posteriore, neuroipofisi capillari, neuroni del nucleo paraventricolare sopraottico proiettano alla neuroipofisi, scaricano ossitocina e vasopressina. Invece, neuroni ipofisiotropi scaricano a livello dell'eminenza mediana del peduncolo ipofisario, di qua attraverso queste vene portali arrivano alla adenipofisi, controllano le cellule della adenipofisi e queste scaricano i loro ormoni. Quindi queste sono le due funzioni separate, magno cellulare da un lato, parvocellulari dall'altro. Questo è un altro modo di vedere l'immagine di prima, dove ci ricordiamo che oltre all'ipotalamo abbiamo tutta una serie di impulsi che vengono da aree extraipotalamiche e che vanno a convergere sull'ipotalamo stesso. Allora, cerchiamo di ragionare quali sono i tipi di neuroni che troviamo dentro l'ipotalamo. almeno tre tipi. Primo, i neuroni magnocellulari, che sono localizzati principalmente, ricordate principalmente, perché non sono solo lì, principalmente, nel nucleo sopraottico e nel nucleo paraventricolare, producono due ormoni. Fate solo attenzione, lo ripeteremo ancora questo concetto, ma non so perché su molti libri c'è anche scritto il sopraottico produce ossitocina e il paraventricolare vasopressina. No, è sbagliato. Tutti e due questi nuclei, il sopraottico e il paraventricolare, producono tutte e due queste molecole, l'ossitocina e la vasopressina. Attenzione, non lo stesso neurone. Ci sono neuroni che producono vasopressina, neuroni che producono ossitocina. Ma neuroni e vasopressina, neuroni e ossitocina stanno sia nel nucleo sopraottico che nel nucleo paraventricolare. Tra parentesi, l'ossitocina e la vasopressina sono anche questi dei peptidi molto piccoli, perché hanno 9 aminoacidi, quindi sono delle molecole molto piccole che nei tempi andati non sarebbero assolutamente state considerate come molecole importanti. Poi abbiamo i neuroni parvocellulari ipofisiotropi. Per carità, qua c'è un errore grosso come una casa. Va bene. I neuroni parvocellulari ipofisiotropi, vediamo dopo dove sono localizzati, ma che cosa fanno? Questi neuroni parvocellulari inviano i loro neuriti all'eminenza mediana, scaricano i peptidi nella rete che collega l'eminenza mediana con l'adenipofisi e qui vanno a stimolare le cellule adenipofisarie. Adenipofisarie. Tra parentesi, quando voi in anatomia avete un'arteria, una rete di capillari, poi normalmente c'è una vena. Poi questa vena, a furia di fondersi con altre vene, arriva al cuore. Qua invece abbiamo un'arteria, una rete di capillare, una vena, un'altra rete di capillare. Allora, quando ci troviamo in questa situazione, una vena che collega due reti di capillari, si parla di sistema portale. Allora, questo dell'ipotalamo viene definito sistema portale ipotalamo-ipofisario. Quindi, se voi volete essere corretti, quando vi presenterete all'esame, mi direte che i release infector o i release hormone vengono rilasciati nell'eminenza mediana e attraverso il sistema portale ipotalamo-ipofisario raggiungono la vena ipofisi. E poi ovviamente abbiamo altri neuroni all'ipotalamo, che sono questi qua, sono i neuroni di proiezione, cioè neuroni che non hanno niente a che fare con l'eminenza mediana, niente a che fare con la neuroipofisi, ma vanno a proiettare su altri neuroni. Quindi abbiamo dei neuroni di protezione, di proiezione ipotalamici, che sono dei neuroni normalissimi. Ok, quindi noi dobbiamo aspettarci almeno questi tre tipi di neuroni dentro l'ipotalamo. Sono neuroni normali, almeno inizialmente li possiamo considerare, cioè proiettano ad altri neuroni, quindi non fanno niente di strano. Allora, quanti fattori deve produrre l'ipotalamo per controllare l'ipofisi? Questo è un calcolo abbastanza semplice, nel senso che si va a vedere quanti ormoni produce l'ipofisi, più o meno gli stessi ormoni dovranno essere regolati da un numero uguale di fattori. E quindi l'ipofisi cosa produce? L'ipofisi produce due ormoni che si chiamano LH ed FSH, che agiscono sulle gonadi, sia sulla gonade femminile, da cui deriva il nome, perché LH significa luteinizzante, FSH significa follicolo stimolante, sono due nomi che spiegano le loro funzioni sull'ovaio, ma hanno funzioni analoghe sul testicolo. L'LH sul testicolo promuove la parte ghiandolare del testicolo, quindi regola l'attività delle cellule di Leydig, e l'FSH invece promuove la spermatogenesi, quindi la produzione dei legamenti maschili. Quindi abbiamo LH ed FSH. Poi abbiamo un derivato del POMCH che si chiama ACTH. ACTH perché? Ormone H, adreno A, cortico C, tropo. Cioè è l'ormone che stimola la corticale del surrene. Vi ricordate la diapositiva dell'altro giorno, le ghiandole surrenali in inglese c'era scritto adrenal, chiamano ghiandole adrenali. E quindi LH, FSH, ACTH. Poi l'ipofisi produce il TSH, che è l'ormone che stimola la tiroide. Corticale del surrene. Quali altri ormoni produce l'adenipofisi? L'adenipofisi produce l'ormone, il cosiddetto ormone della crescita, GH, growth hormone, che il nome dice tutto e niente. L'ormone della crescita è molto importante durante la fase di crescita, ma siccome viene prodotto anche nell'adulto, deve avere altre attività. Una delle attività principali è quella dello schema, regola per esempio il metabolismo a livello del fegato, in generale regola il metabolismo. Poi abbiamo un altro ormone che rientra nella sfera degli ormoni sessuali, che è la prolattina, o LTH, ormone luteotropo, che nella donna agisce favorendo la montata lattea, quindi favorendo tutte quelle modificazioni della mammella che portano alla produzione del latte. Questi sono i principali ormoni prodotti dall'adenipofisi. L'ipofisi intermedia, quando c'è, produce un ulteriore ormone che si chiama MSH, ormone melanoforo stimolante, MSH, che agisce come bersaglio principale sulle cellule pigmentate della cute, favorendo la produzione di melanina, che è il pigmento che abbiamo nella cute. Questo ormone MSH deriva sempre dal POMCH, ma per un clivaggio diverso. Come abbiamo visto l'altra volta, il POMCH può essere clivato e dare ACTH, può essere clivato in un altro modo e dare MSH. MSH. No. No. Ho fatto una ormone H melanoforo stimolante. Allora, noi dobbiamo trovare dei releasing factor per questi e quindi di nuovo vorrei solo, le prime lezioni vi sembreranno un po' confuse, poi è ancora peggio, è tanto per abituarvi ad arresto. Però purtroppo in endocrinologia, come in molti altri campi della biologia, alcune molecole vengono definite con un nome che si riferisce alla funzione prevalente a cui si crede che queste molecole assolvano. Quindi noi abbiamo una molecola che si chiama vasopressina, il nome si dice vaso, vasi, pressina, qualcosa che agisce sulla pressione dei vasi. Allora noi ci immaginiamo che la vasopressina abbia solo quella funzione lì. Ma non è assolutamente vero, e anzi oggi si sa che la funzione vasopressore della vasopressina è proprio l'ultima delle funzioni. Però inizialmente la molecola è stata definita in quel modo e poi il nome non si cambia più. Così l'ormone della crescita è ormone della crescita solo per un certo periodo di tempo, perché poi dopo, una volta che uno è cresciuto, continua a restare lì. Si sarebbe dovuto chiamare ormone che regola il metabolismo. Una definizione molto più chiara, però ormone della crescita è stato chiamato e ormone della crescita rimane. E così LH ed FSH si riferiscono all'ovaio, ma funzionano anche nell'uomo. Però i nomi che sono stati dati inizialmente per l'uomo si sono scordati rapidamente e oggi si fa il dosaggio dell'LH nell'uomo, dell'FSH nell'uomo, che è una contraddizione in termini, perché non vedo perché io devo avere l'FSH, visto che non ho nei follicoli delle cellule uomo. Allora, questo è un problema grosso dell'endocrinologia, perché molto spesso una molecola viene isolata, identificata per una certa funzione, gli si appiccica un nome e poi si scopre che quella funzione lì, che è quella che giustifica il nome, è proprio la minima funzione che svolge quella molecola. Però dobbiamo convivere con questo problema. Allora, per molti anni si è cercato l'LHRH e l'FSHRH, cioè i due releasing factor dell'LH e dell'FSH. E solo da poco tempo, una quindicina d'anni a questa parte, si è scoperto che tutte queste ricerche erano inutili perché c'è un solo fattore che si chiama, a questo punto, molti continuano a chiamarlo LHRH, ma quasi tutti adesso lo chiamano GnRH, gonadotropin releasing hormone, GnRH. E questa scoperta è venuta fuori da un'altra scoperta, che, come vi dicevo prima, le cellule ipofisarie, ognuna produce un ormone diverso, tranne le cellule che producono LH, che producono oltre all'LH anche l'FSH. Perché in realtà queste due molecole sono molto simili, e per produrre queste due molecole, che sono entrambe formate da due catene, la cellula produce tre catene diverse, catene proteiche. Quando si uniscono l'alfa e il beta abbiamo l'LH, quando si uniscono il beta gamma abbiamo l'FSH. C'è un solo fattore ipotalamico che regola l'attività di queste cellule. Non chiedetemi di più perché non ne so di più.
Sì, però quindi,
subito.
No,
ho detto che non ne so. No, dimmi. Il GnRH stimola un solo tipo di cellula, ma quella cellula lì produce due ormoni. Quindi l'eccezione sta lì. Sta nella cellula adenipofisaria, non nel fattore ipotalamico. Quello che non so è come fa a produrre una volta LH e una volta FSH, per essere sincero. Allora, il primo...
Il genere è un ormone.
Che... Eh sì, sono tutti ormoni. A questo punto vengono chiamati tutti ormoni.
Sì.
Vengono chiamati tutti ormoni. Che serve a regolare le cellule adenipofisarie che producono FSH e LH. Poi abbiamo il TRH, che abbiamo visto che è il primo releasing factor o releasing hormone che è stato isolato. Poi abbiamo il CRH o CRF, che è il releasing hormone, releasing factor per la ACDH, CRH è il releasing hormone per la ACDH, adrenocorticotropin hormone, per il TSH. Poi abbiamo il GHRH, che sarebbe il releasing per l'ormone della crescita, il GH, e poi abbiamo altre due cose che sono inserite in questo schema, che hanno un attimino sovvertito queste nostre nozioni. Innanzitutto, a un certo punto si è scovato un ormone ipotalamico che invece di stimolare inibiva, e si è capito che l'idea di tutta una catena eccitatoria era sbagliata, in quanto ci sono sia fattori di rilascio sia fattori di inibizione. Si è trovata questa molecola che è indicata lì in alto, si chiama somatostatina, che blocca la secrezione di GH. Di nuovo, il nome somatostatina viene fuori dal fatto che una volta il GH si chiamava STH, ormone somatotropo, e quindi l'hanno definita somatostatina all'epoca. Poi hanno cambiato il nome all'ormone, ma non hanno cambiato il nome all'inhibiting factor. Si dovrebbe chiamare, secondo la terminologia, GHIH, cioè Gru Hormone Inhibiting Hormone. Però nessuno lo chiama così, se dite una cosa del genere, nessuno sa di cosa state parlando. Se dite somatostatina, tutti sanno che cos'è. E poi si è scoperto che un potente fattore di regolazione dell'ipofisi, ma in generale della secrezione ipotalamica, è la dopamina. che è un neurotrasmettitore e che è anche noto come PIF, Prolactin Inhibiting Factor, cioè la dopamina è il fattore che inibisce la secrezione di prolattina. Quindi questi sono i principali, ce n'è una miriade adesso di fattori che vengono rilasciati a livello dell'evidenza mediana, e di alcuni si conosce il motivo per cui vengono rilasciati, di molti altri non si sa e lo si scoprirà. Dove stanno i neuroni che producono queste sostanze? Allora, questa idea di sapere dove sono messi i neuroni che producono il releasing hormone o gli inhibiting hormone nell'ipotalamo ha avuto la sua conclusione solo con l'utilizzo, la scoperta e l'utilizzo di quelle che si chiamano le tecniche immunoistochimiche. Le tecniche di immunoistochimica sono metodologie che sfruttano la reazione antigeno-anticorpo. Vagamente sapete cos'è un anticorpo, vero? L'anticorpo riconosce in maniera estremamente specifica alcune molecole. Allora, se io ho un anticorpo che mi riconosce in maniera specifica il TRH, io posso fare una reazione mettendo questo anticorpo, poi andando a evidenziare quei luoghi della fetta dove l'anticorpo si è legato, e quindi in questo modo posso vedere quali sono le cellule che producono il TRH. Quelli che fanno le CAU di questo ne sentiranno parlare fino alla nausea nel corso di laboratorio, quindi non sto a dilungarmi ulteriormente. Se qualcuno ha dei dubbi, comunque fuori dalla lezione ne possiamo parlare. Allora, con questo tipo di tecnologia, che è relativamente nuova, nel senso che non c'era negli anni 60 quando hanno cominciato a fare questo tipo di indagini, si è scoperto che questi neuroni che producono releasing o inhibiting factor non stanno assolutamente nel nucleo arcuato, come si immaginava prima, ma stanno ben più distanti e sono situati, guardate qua, i neuroni che producono GnRH sono localizzati per lo più nell'area preottica. I neuroni che producono TRH sono localizzati nel nucleo paraventricolare. I neuroni che producono CRH sono localizzati nel nucleo paraventricolare. I neuroni che producono somatostatina sono localizzati nel nucleo paraventricolare e in quello che si chiama il nucleo periventricolare, che è una piccola striscia di cellule schiacciate attorno al ventricolo. Cosa c'è nel nucleo arcuato? Nel nucleo arcuato ci sono tantissimi neuroni a dopamina. Quindi quei neuroni che abbiamo visto prima marcati perché avevano succhiato il tracciante dal vaso, erano neuroni a dopamina che in effetti, intanto il PIF, ma poi regola un po' la secrezione di tutti gli altri, di tutte le altre fibre presenti nella adenipoide. Poi su questo si discute, secondo alcuni c'è una seconda popolazione di neuroni GnRH situata posteriormente, ma secondo molti altri non c'è. Sempre a livello dell'ipotalamo posteriore, del nucleo arcuato, abbiamo invece i neuroni che producono GHRH, quindi il releasing del growth hormone, e poi nel nucleo ventromediale abbiamo neuroni che producono POMC. GHRH è posteriore, nell'arcuato. Ci sono dei neuroni che producono POMC, non si sa bene come metabolizzato, secondo alcuni in realtà sono neuroni ad ACTH, secondo altri sono neuroni ad MSH, che raggiungono l'evidenza mediana e non si sa esattamente che cosa fanno una volta raggiunta l'evidenza del piano. Sì. E anche nel retromediale. Anche nel retromediale. Ma su questo non si preoccupi, che poi ne faremo abbastanza quando vediamo il circuito della palla. Quello che è importante su questa diapositiva è che mentre, diciamo, l'idea classica era che tutti questi neuroni ipofisiotropi dovevano stare tutti lì, tutti qua. Questa era l'idea degli anni 60. Mentre invece vedete che c'è un ventaglio e addirittura il luogo più dove sono presenti più fattori è il nucleo paraventricolare. Quindi nel nucleo paraventricolare coesistono, da un lato, i neuroni magnocellulari che producono ossitocina e vasopressina, e dall'altro lato, come vedremo, dei neuroni parvocellulari che producono un ventaglio di releasing hormone, di cui i più importanti sono il CRH, il GRH e la somatostatina. Posso andare avanti? Vediamo un po' l'organizzazione dell'eminenza mediana, perché questo è anche un punto focale quando noi vogliamo studiare che cosa succede a livello della secrezione di peptidi e così via. Uno dei punti che si va a studiare è sempre l'eminenza mediana. Allora, l'eminenza mediana è costituita da tre zone. Vicino al ventricolo, dove c'è la freccia, sono presenti le cellule dell'ependima. Le cellule dell'ependima sono cellule di glia che sono specializzate nel fare da interfaccia tra il liquido che è presente nel ventricolo e il tessuto nervoso. Poi abbiamo una prima zona che ha diretto contatto con l'ependima, si chiama zona interna, e questa segnata qua con un colore più chiaro, e poi abbiamo una zona invece situata sulla superficie, che si chiama zona esterna. I famosi vasi capillari di cui abbiamo parlato prima stanno nella zona esterna. Allora, che cosa succede? Nella zona interna noi abbiamo delle fibre, voi dovete immaginare delle fibre che viaggiano perpendicolari allo schermo e sono le fibre che dai neuroni magnocellulari vanno alla neuroipofisi. Quindi queste fibre non hanno contatti con i capillari, non rilasciano niente nei capillari, passano nella zona interna dell'eminenza mediana e raggiungono la neuroipofisi. Invece quando noi vediamo della marcatura nella zona esterna, sospettiamo che quello che si trova lì possa essere rilasciato nei capillari che sono nella stessa regione. Quindi se io ho un peptide a funzione sconosciuta, se io lo vedo situato nella zona interna, presumo che questo peptide sia associato ai neuroni magnocellulari e raggiunga la neuroipofisi. Se lo vedi invece nella zona esterna, presumo che questo peptide possa avere un ruolo nella regolazione della neuroipofisi, perché si trova nella regione dove può essere scaricato nei capillari. E qua vedete appunto questa cosa, vedete, questo è CRH, questo è TRH, quindi due releasing hormone che sono localizzati nell'eminenza mediana esterna. Invece questa è vasopressina e si trova localizzata nella zona interna. Quindi questo ci dice che la vasopressina viene portata alla neuroipofisi, mentre invece il CRH e il TRH vengono rilasciati a livello dei capillari della eminenza mediana. Adesso brevemente analizziamo. Mamma mia, c'è un caldo tamburina così. Oddio. Sì, lei vestito estivo, è l'unico che sta bene probabilmente. Magari sì, aprire a metà quella finestra là, vediamo. La porta è aperta, quella là è aperta. Aprire la porta. Perché se no io mi distruggo qua. Sì. e nella zona interna perché va alla neuroipofisi. Allora, vi prometto che non c'è più, dopo questa lezione non c'è più una dose così massiccia d'anatomia, ce ne sarà ma aspettata, però abbiamo bisogno di fare un po' il punto della situazione. Allora, adesso che abbiamo visto quali sono i peptidi, vediamo un po' in sezioni coronali, che sono le sezioni più semplici da analizzare, dove sono localizzati questi peptidi. Allora, il sistema GNRH è localizzato nell'area preottica. L'area preottica sta prima del chiasma e anche prima della commessura anteriore, tant'è vero che questa qui, indicata con AC, è la commessura anteriore. Allora vedete che la maggior parte dei neuroni GNRH è situata in questa posizione. Secondo alcuni, qualche neurone potrebbe essere anche localizzato posteriormente, ma diciamo ci sono grosse discussioni su questo. Vi faccio un piccolo excursus storico. Quando si pensava che tutti i neuroni ipofisiotropi stavano nella parte posteriore dell'ipotalamo, sono stati pubblicati decine di lavori che hanno fatto vedere la localizzazione in questa regione dei neuroni a GNRH, che allora si chiamavano neuroni LHRH. Vi racconto questo per dire come gli scienziati molto spesso non sono obiettivi, cioè quando noi facciamo un lavoro noi siamo molto pieni di pregiudizi, cioè di tutto quello che sappiamo, e in qualche modo noi facciamo un lavoro, sappiamo già che cosa dobbiamo trovarci con questo lavoro e ci appiattiamo su questo tipo di considerazioni. Allora, c'erano decine di lavori che facevano vedere che i neuroni GNRH delle HRH stavano tutti nell'ipotalamo posteriore. Poi un gruppo di ricercatori ungheresi ha provato a fare una cosa molto semplice, ha provato a scollegare l'ipotalamo anteriore da quello posteriore, facendogli un taglio. E ha scoperto che facendo questo taglio la funzionalità del sistema GNRH, LH ed FSH veniva mantenuta perfettamente. Allora questo stava a dimostrare in qualche modo che questi neuroni stavano posteriori e anteriormente non c'era niente. Sono riuscito a seguire il ragionamento. Devo dire che io ho assistito proprio alla conferenza di Alaz, che era il capogruppo di questo gruppo di ricercatori, ed è la prima e anche l'unica volta in cui ho visto un ricercatore riconoscere pubblicamente un suo errore. Lui che cosa, andando a rivedere queste lesioni, ha scoperto che le lesioni prendevano in pratica, voi non dovete immaginare un livello dell'eminenza mediale, ma un livello un pochino più anteriore, solo la parte centrale dei fasci di fibre che ipoteticamente si dirigevano verso la parte posteriore e lasciavano inalterata la parte laterale. Allora ha detto, ma proviamo a fare una incisione più grande, che mi prenda anche la parte laterale. Allora, tagliando la parte laterale, improvvisamente la funzione di controllo della secrezione di FSH e dell'LH spariva. A questo punto lui ha preso, giuro che ho visto la comunicazione in cui l'ha detto, 5.000 anticorpi diversi contro l'LHRH, li ha tutti preassorbiti contro la sieralbumina bovina, che è una molecola che viene messa di solito per stimolare la produzione di anticorpi nell'animale, e tutti questi anticorpi non riconoscevano più i neuroni. Cioè in sostanza quello che per anni la gente aveva guardato nell'ipotalamo posteriore era una falsa positività legata a un qualche antigene simile agli antigeni presenti sulla sieralbumina bovina. Quindi buttati via in 10 minuti di comunicazione 5.000 anticorpi. Finalmente li hanno fatti dipuliti e hanno scoperto che dietro non c'era nulla, almeno nei roditori, ma tutti i neuroni a GNRH stavano tutti davanti e nessuno dietro. E questo un piccolo inciso per dire che certe volte noi ci aspettiamo un risultato, andiamo a vedere le cose e se vediamo quel risultato ci accontentiamo dicendo vabbè è così, quindi questo conferma. Se siamo critici, un po' tanto critici, magari ci accorgiamo che era una cantonata enorme. Ovviamente questi neuroni GNRH non stanno lì isolati per conto loro, ma ricevono una miriade di informazioni da neuroni di vario tipo e quindi, come tutti i neuroni di questo genere, cioè i neuroni ipotalamici, sono ampiamente regolati da una miriade di sistemi che stanno all'esterno. E questo lasciamo perdere per il momento questa volta. Poi il sistema invece a TRF si trova nel paraventricolare e il paraventricolare è costituito da una componente parvocellulare e una componente magnocellulare. La componente magnocellulare è quella che è responsabile della produzione di vasopressina ossitocina, la componente parvocellulare è responsabile della produzione di TRH, di CRH, di CRH e di somatostatina. Quindi tutti nel paraventricolare. Ovviamente questi neuroni sono a loro volta sotto il controllo di altri neuroni. Su questi circuiti poi su alcuni di questi ci soffermeremo, ma non oggi. E per esempio i neuroni TRH sono anche sensibili a neuroni, cioè sono sotto il controllo di neuroni che sono a loro volta sensibili alla temperatura e quindi possono servire per esempio a regolare le attività metaboliche a seconda della temperatura corporea. I neuroni ipofisiotropi, cioè quelli che vanno a regolare l'attività della vena ipofisi, sono solo parvocellulari. Va bene, io questi qui li abbuono perché tanto lo rivedremo. Una cosa abbastanza interessante, giusto da ricordare, per capire come gli stimoli vengono integrati a livello dell'organismo e come l'ipotalamo possa regolare delle attività, per esempio l'attività di allattamento che nei mammiferi è fondamentale per la sopravvivenza del piccolo. Allora, nella regione del capezzolo ci sono dei sensori, dei meccanosensori, e quindi quando il neonato succhia il capezzolo, appena nato, stimola questi sensori. Voi sapete che la donna, o comunque la mammifera, con il neonato appena nato normalmente non produce ancora latte, ma c'ha bisogno che il neonato succhi per cominciare a produrre latte. Allora, che cosa succede? Questi stimoli sensoriali arrivano all'ipotalamo, in particolar modo ai nuclei magnocellulari, paraventricolare e sopraottico. Stimolano l'attività di questi neuroni che secernono ossitocina, la quale ossitocina, rilasciata a livello dell'ipofisi posteriore, va a stimolare la contrazione delle cellule muscolari, delle cellule miepiteliali, presenti nella ghiandola mammaria. Queste si contraggono e il latte comincia a fuoriuscire. Quindi questo circuito viene attivato dalla stimolazione meccanica del capezzolo prodotta dal neonato. Se non c'è questa stimolazione, la produzione di latte è rallentata, in certi casi può non avvenire, anche se la mammella è pronta a produrlo, manca la stimolazione e non viene prodotto. Questo è il motivo per cui, ovviamente, siccome una via ormonale non è, è una via nervosa per un primo pezzo, per il pezzo, diciamo, dell'impulso sensitivo, ma la stimolazione della mammella avviene per via ormonale, quindi non avviene nel giro di secondi, avviene nel giro di ore. Questo è uno dei motivi per cui le donne si sono battute per avere i bambini nella stanza invece che nel nido degli ospedali pediatrici, proprio perché molto spesso se i bambini tenuti nel nido vengono allattati artificialmente, magari anche per tenerli buoni, perché c'è un bambino che si muove tanto, piange, strilla, gli dai un po' di latte, si acquieta. Quando viene portato la mamma, il neonato è già sazio, non succhia abbastanza, non stimola questo sistema e quella donna a un certo punto non produce più latte perché non è stimolata meccanicamente dal neonato. Quindi, siccome la maggior parte di voi sono ragazze, immagino che una buona metà di voi farà dei figli, se volete allattare questi figli, chiedete che ve li portino affamati e non già pieni di latte, perché sennò poi il latte non lo fate proprio. Beh, non è solo quello, però quella può essere una concausa. Se sei già una che produce poco latte, il fatto di avere il neonato che non ti succhia te lo toglie completamente. Non solo dall'ossitocina, perché c'è tutta la preparazione precedente, avviene anche al di fuori del controllo dell'ossitocina. Comunque anche l'ossitocina c'entra, però sul fatto di produrre più o meno latte, questo, ci sono un sacco di fattori che ci entrano dentro, lo stress in primo luogo, lo stato di salute e così via. Però una donna che è, diciamo, paranormale, cioè è sulla parte di produrre poco latte, se viene stimolata lo produce e incrementa questa produzione fino ad arrivare a una produzione di latte sufficiente al mantenimento del neonato, ma se non viene stimolata nel giro di pochi giorni smette. Quindi la stimolazione è essenziale. Va bene, e così abbiamo finito questa, non la lezione, abbiamo finito questa presentazione. Calma. Allora, per riassumere brevemente, spero di avervi convinti che c'è una relazione privilegiata tra l'ipotalamo e l'ipofisi. Questa relazione privilegiata si basa sulla presenza di due tipi di neuroni, neuroni magnocellulari che producono gli ormoni che vengono rilasciati dalla neuroipofisi, i neuroni parvocellulari che producono i fattori di rilascio, i fattori di inibizione che vanno a regolare l'attività della adenoipofisi. Ci sono delle localizzazioni anatomiche ben precise di questi sistemi, che quindi sono segregati in parti ben precise dell'ipotalamo, e quindi si possono costruire dei circuiti che portano informazioni sensoriali a queste parti specializzate e servono a regolare la scarica di un ormone piuttosto che di un altro, d'accordo? Quindi adesso facciamo un passo indietro, ritorniamo a come funzionano i circuiti, vediamo un pochino in brevissimo tempo quello che sappiamo noi oggi della neurotrasmissione, essenzialmente. E siccome vi dicevo l'altro giorno, quello che è venuto fuori dagli studi di neurofisiologia è che lo schema circuito che funziona, circuito che non funziona, cioè on-off, è uno schema monco, è uno schema riduttivo, e oggi si punta più il dito su quella che è la modulazione dell'attività dei circuiti nervosi e quindi come funzionano i neurovettili, gli ormoni, i neurotrasmettitori nel determinare la modulazione dei circuiti nervosi. Allora, innanzitutto mi ripeto, ma certe cose penso che forse convenga anche ripetersi. Innanzitutto, ve l'ho già detto l'altro giorno, l'azione delle molecole che sono coinvolte nella trasmissione nervosa non dipende tanto dalla molecola in se stessa quanto sul tipo di recettore con cui va ad interagire. Per esempio, l'acetilcolina possiede due recettori, i recettori nicotinici e i recettori muscarinici. Quando l'acetilcolina si lega ai recettori nicotinici, ha un'azione eccitatoria. Quando si lega ai recettori muscarinici ha un'azione inibitoria. Quindi noi non possiamo dire che l'acetilcolina è un neurotrasmettitore eccitatorio. L'acetilcolina viene rilasciata. Se dall'altra parte trova un recettore muscarinico inibisce, Se trovo un recettore nicotinico, invece attiva, stimola. È ovvio che se io so che nell'encefalo non ci sono recettori muscarinici, posso dire che nell'encefalo la cetilcolina funziona da neurotrasmettitore eccitatorio. Ed è proprio questa la situazione, nell'encefalo non ce n'è, mentre invece c'è nel sistema nervoso periferico. Quindi la cetilcolina può funzionare come inibitore nel periferico, mentre invece nel centrale funziona come eccitatorio. Ma non perché è cambiata la molecola, ma perché è cambiato il recettore. I recettori vengono classificati in due grandi famiglie. Ricordate che stiamo parlando sempre di recettori per neurotrasmettitori, neuropeptidi e ormoni. Abbiamo recettori di membrana e recettori invece citoplasmatici. I recettori di membrana, qua dovremmo avere uno schemino, a loro volta sono di tre tipi. Ci sono dei recettori che sono collegati a degli enzimi che si trovano sulla faccia interna della membrana, quindi il sito recettoriale è situato sulla faccia esterna. Vedete quella molecola fatta, quella figura triangolare rappresenta il nostro ormone piuttosto che il nostro neurotrasmettitore. Si lega al recettore, come vedete c'è una complementarietà di forma, questo è essenziale, il recettore e la sua molecola stimolante funzionano come la serratura e la chiave, devono combaciare in maniera perfetta. Sul versante interno ci sono dei sistemi enzimatici che sono in grado di fosforilare o defosforilare le molecole proteiche. Questi sistemi enzimatici si chiamano proteinchinasi. Allora, molto spesso la presenza di gruppi fosforo o l'assenza di gruppi fosforo su una catena proteica determina la conformazione di questa catena in una forma attiva o inattiva. Quindi in sostanza aggiungere del fosforo, in molti casi attiva la molecola, toglierlo, inattiva. Quindi questo recettore ha come azione quello di determinare l'attivazione o l'inattivazione di alcuni sistemi all'interno della cellula. Questi sistemi possono essere degli enzimi, dare inizio a una cascata di eventi e così via. Poi abbiamo invece dei recettori che sono accoppiati a quelle che si chiamano delle G-protein. Le G-protein funzionano con il meccanismo del secondo messaggero e quindi sono dei sistemi enzimatici in grado di produrre molecole come la AMP ciclico o il GMP ciclico, che sono dei messaggeri intracellulari in grado di nuovo di andare ad interferire nel metabolismo della cellula. Infine, diciamo quelli che sono più studiati nel sistema nervoso, abbiamo dei recettori che sono collegati direttamente a dei canali ionici. Quando il nostro trasmettitore si lega al recettore, il canale ionico, a seconda dei casi, si apre o si chiude. Siccome la cellula nervosa funziona, come tutte le cellule, con un potenziale di membrana che è negativo, quindi c'è una maggiore quantità di cariche negative all'interno e di cariche positive all'esterno, se questo canale che si apre è un canale che fa passare degli ioni negativi e li fa entrare, la nostra cellula diventerà sempre più negativa, si iperpolarizza. Se invece fa entrare degli ioni carichi positivamente, la nostra cellula diventa meno negativa, cioè si depolarizza. La depolarizzazione arriva fino a un certo punto, da quel punto in avanti parte il potenziale d'azione che si propaga lungo la membrana. Notate che un recettore collegato delle chinasi, attraverso il meccanismo delle chinasi, potrebbe aprire un canale ionico, quindi, e lo stesso può fare un recettore legato a proteina G, quindi anche in questi due casi noi possiamo andare ad alterare il potenziale di membrana. Basta che vicino a questo recettore ci sia un canale ionico che è attivato dal sistema fosforilo-defosforilo. Quindi non è detto che cioè non solo questi tipi di recettori alterano le potenziali di membrana, anche gli altri possono alterare, solo che questi lo alterano in maniera diretta, perché il recettore è lo stesso canale. Questi altri lo alterano in maniera indiretta, e che significa che se io per esempio trovo un sistema per avvelenare la chinasi, che non funziona più, se la chinasi mi serve per aprire un canale, il canale non si apre più. Quindi io il neurotrasmettitore e il recettore li metto assieme e non succede niente, perché ho avvelenato la chinasi e il canale non si apre più. Anzi, questo è esattamente il modo per capire se il mio recettore è accoppiato a una chinasi che apre un canale, oppure se è direttamente un recettore situato su un canale.
Ma quindi
questo è
la chinasi nel caso dei recettori a chinasi?
Ci sono, ha delle chinasi che fosforinano e delle chinasi che le fosforinano.
Invece nel caso tipo dei canali ionici o delle
PCG? Il recettore canale ionico, una volta che si lega al suo ligando, alla sua molecola, si apre o si chiude. Quindi ha un'azione diretta.
Aiutano a capire a chiudere il canale.
Va bene, questo schema qua lo possiamo saltare, e qua vediamo un esempio di recettore canale, questo potrebbe essere il recettore del GABA per esempio. I recettori canale sono costituiti da tante subunità, molto spesso queste subunità sono molecole proteiche diverse, e quindi nel corso dello sviluppo, nel corso della vita possono esserci diversi recettori legati al fatto che si assemblano catene alfa, beta, gamma, piuttosto che catene alfa e beta, piuttosto che catene alfa, beta e delta, e così via. E una cosa importante è che queste subunità proteiche hanno sia il sito di legame per il vero e proprio neurotrasmettitore, in questo caso il GABA, sia una serie di siti di legame accessori che servono a legare altre molecole. Per esempio, vedete, qua c'è scritto sito per gli steroidi, qua c'è scritto sito per le benzodiazepine, qua c'è scritto sito del barbiturato. Ora, mentre gli steroidi sono sostanze naturali, ovviamente le benzodiazepine e il barbiturato sono sostanze delle droghe, che però mimano l'azione di qualche sostanza endogena, altrimenti non ci sarebbe il sito recettoriale. E il risultato è che l'azione del GABA, in questo caso, viene modulata dalla presenza o meno dello steroide, dalla presenza o meno di molecole tipo benzodiazepinico, dalla presenza o meno di molecole tipo barbiturato. D'accordo? Quindi, quando un recettore è così complesso, noi abbiamo la possibilità di regolare, perché ragionando in termini molto, diciamo, meccanicistici, se la presenza del recettore mi blocca il canale, allora, anche se io aggiungo GABA che mi farebbe aprire il canale, la contemporanea presenza dello steroide me lo blocca e quindi il canale non si apre. Quindi anche in una situazione in cui io ho tanta produzione di GABA, il risultato è che la sinapsi non viene stimolata dal GABA perché c'è lo steroide che mi blocca. Se io trovo qualcosa che mi sblocca e mi tira via lo steroide, improvvisamente il sistema ricomincia a funzionare. Quindi qua vediamo un esempio di modulazione della trasmissione, dove non c'è solo il GABA che agisce sul suo recettore, ma questo recettore a sua volta può essere modificato nella sua azione dalla presenza dello steroide, dalla presenza di altre molecole, quindi o aprirsi meglio, aprirsi di più, oppure non aprirsi. Quindi in sostanza lo modulo. Per quanto riguarda i recettori transmembrana, sono molto complicati e non stiamo lì a dettagliarli perché non voglio fare un corso di biologia cellulare, però vedete che ci sono tutta una serie di subunità e di enzimi. Ovviamente ogni subunità, ogni enzima a sua volta può essere regolato da un cofattore e quindi aumenta la complessità della capacità di regolazione di questo recettore. In quest'ultimo caso appunto si vede come il recettore, in questo caso il recettore muscarinico dell'acetilcolina, è legato a una serie di molecole, proteine G, che producono GMP a partire dal GTP, e questo va ad agire su un canale che si trova lì vicino, che non è il recettore ma è vicino, e quindi la produzione di GMP1 influenza direttamente il canale chiudendolo o aprendo, la seconda dei casi. In sostanza, quello che vorrei sottolineare è che quando noi abbiamo un meccanismo di questo genere, scusate, forse non vi ho detto la parola giusta prima, cioè questi recettori si chiamano recettori ionotropi, i recettori canale si chiamano recettori ionotropi perché direttamente influenzano il passaggio di ioni attraverso la membrana. Questi altri recettori invece si chiamano recettori metabotropi, metabotropi, metabolismo, perché in realtà la loro azione biologica avviene attraverso una serie di passaggi di metabolismo cellulare. Allora, questo significa anche che noi non sappiamo dove vanno a finire questi secondi messaggeri. Cioè, possono andare ad agire, è vero, sulla membrana cellulare, aprendo o chiudendo un canale, ma non c'è niente che mi possa dire che questo messaggero può entrare nel metabolismo della cellula, alterarmi il metabolismo della cellula e addirittura arrivare fino al nucleo con una catena di effetti. Quindi, mentre il recettore ionotropo ha un'azione diretta sul potenziale di membrana, il recettore metabotropo, oltre eventualmente a un'azione sul potenziale di membrana, ha sicuramente un'azione a cascata su moltissimi elementi. Il che si riporta a un discorso, cioè quando io ho dei recettori metabotropi ho una risposta di tipo paraormonale, cioè altero le funzioni della cellula, che non di tipo piuttosto nervoso in termini classici, cioè ho una depolarizzazione della membrana, un potenziale di membrana, un potenziale d'azione e così via. Dunque, i trasmettitori sono di tutti i tipi, io su questo salterei perché poi dopo ci ritorneremo, ma volevo arrivare negli ultimi 30 secondi ai recettori. Volevo arrivare rapidamente ai recettori intracitoplasmatici. Questi recettori sono molto particolari. Perché? Intanto la molecola segnale deve essere in grado di passare la membrana, perché se no non incontrerà mai il suo recettore. E allora per passare la membrana abbiamo solo due possibilità. Cos'è che passa in maniera libera la membrana plasmatica? O un gas. Ci sono dei neurotrasmettitori gassosi, l'NO e il CO, oppure una molecola liposolubile. La membrana per lo più è costituita da lipidi, se una molecola è liposolubile passa tranquillamente senza essere bloccata dalla membrana. Sicuramente non una proteina, sicuramente non un peptide, sicuramente non una molecola idrosolubile. Allora, tra le molecole liposolubili importanti, ne abbiamo due tipi. Gli ormoni tiroidei, vi ricordate, quei due anelli fenolici, e gli ormoni steroidi. Quindi, sia per gli ormoni steroidi, sia per gli ormoni tiroidei, sono possibili e sono presenti di fatto dei recettori citoplasmatici. Che cosa fa un recettore citoplasmatico? Fa una cosa molto radicale e molto importante. Un recettore intracitoplasmatico, quando è attivato dalla presenza del suo ormone, si trasforma in un fattore di trascrizione. Cioè in un fattore in grado di entrare nel nucleo, legarsi a particolari siti di legame sul genoma, e dare origine alla trascrizione, cioè alla produzione di RNA messaggeri specifici. Poi l'RNA messaggero riuscirà nel citoplasma e darà inizio alla sintesi di una proteina specifica. Quindi i recettori intracitoplasmatici degli ormoni steroidei, degli ormoni tiroidei, sono potenzialmente delle molecole estremamente importanti perché possono andare direttamente ad attivare o inattivare la trascrizione. Quindi in pratica con il recettore degli ormoni steroidei o il recettore degli ormoni tiroidei noi andiamo direttamente nella stanza dei bottoni della cellula, del nucleo, e andiamo ad interagire direttamente con i meccanismi di trascrizione, perché questi sono fattori di trascrizione. Ovviamente la vita non è così semplice, perché oltre ad avere la stimolazione da parte dell'ormone c'è tutta una famiglia, non so se qua si intravede, c'è tutta una famiglia di coattivatori, corepressori che stanno attorno a questi fattori di trascrizione che ne modulano ulteriormente l'attività. Però la cosa importante è che per un recettore di membrana arrivare a regolare la trascrizione significa avere 6, 7, 8, 10 passaggi metabolici fino ad arrivare a un fattore di trascrizione comune come Krebs, per esempio, che mi va e mi stimola la trascrizione. Con un recettore intracitoplasmatico in un corpo solo ci arrivo. Quindi ho un'azione molto più diretta, meno mediata, meno modulata. Questo significa che dobbiamo aspettarci, è quello che vedremo nelle prossime lezioni, delle azioni fondamentali degli steroidi e degli ormoni tiroidei, soprattutto quando le cellule sono particolarmente vulnerabili e sensibili, cioè quando le cellule si stanno moltiplicando, cioè nella fase di sviluppo. Per cui possiamo aspettarci che queste due classi di ormoni, gli ormoni steroidi e gli ormoni tiroidei, abbiano degli enormi effetti nel corso dello sviluppo, oltre ad avere effetti nell'adulto, ma ci possiamo aspettare, per questa loro caratteristica di essere dei fattori di trascrizione, ci possiamo aspettare degli enormi effetti. Io chiudo qua e domani continuiamo. Domani.